Secondo capitolo. Dall'oscurità alla luce. Nota a piè di pagina. Estratti da un insegnamento di Dhamma offerto ai monaci, ai novizi e alle monache dopo la cerimonia di Pavarana al Wat Nong Papong il 12 settembre del 1996. Nella nostra pratica dobbiamo ricordare continuamente a noi stessi che bisogna iniziare come fanno i bambini. Non è possibile essere adulti fin dall'inizio. Quando cominciamo non siamo ancora puri e continuiamo a cadere in stati mentali sporchi. Viviamo nella melma e nel fango, come un loto che non è ancora sbocciato, e dipendiamo ancora dalla sporcizia per il nutrimento. Anche quando nasciamo nel mondo non siamo ancora del tutto maturi, pronti e completi, non di meno ci tocca addossarci il fardello d'essere costretti a combattere con ostacoli di ogni genere. C'è felicità e sofferenza, bene e male, giusto e sbagliato. Per una persona non illuminata, che ha ancora polvere negli occhi, è normale affrontare queste cose. Non può avvenire che chi ha polvere negli occhi possa sperimentare la luminosità e il chiarore di non essere appesantito da sofferenza e inconvenienti. All'inizio ci sono sempre difficoltà, ci deve essere sofferenza. È solo una cosa normale. È come se vivessimo nell'oscurità. Chi pensa che vivere nell'oscurità sia piacevole? Chi si augurerebbe di essere cieco? C'è sempre una sensazione di disagio e di ansia. In questa condizione non siamo ancora liberi da una situazione di dipendenza, non siamo ancora del tutto realizzati. Di tanto in tanto sperimentiamo ancora un po' di felicità e un po' di sofferenza, un po' di soddisfazione ed insoddisfazione. Non abbiamo ancora trasceso il mondo delle condizioni e non siamo ancora al sicuro. Andiamo avanti e indietro nel samsara, la ruota della nascita e della morte. A volte sorgono buone situazioni, altre volte cattive. Nella nostra vita non riusciamo ad attraversare senza scossoni tutti gli alti e bassi. Fino a quando non raggiungiamo lo scopo della nostra pratica, c'è solo il modo naturale di essere delle cose. Benché accettiamo che tutto ciò che è ancora in uno stato di sviluppo non sia la situazione ideale alla quale aspiriamo, abbiamo ancora bisogno di mettere in atto trasformazioni e miglioramenti. E perché ciò sia possibile, abbiamo bisogno di sapere quel che dovremmo fare, così da cercare di indirizzare il processo di sviluppo verso il nostro scopo. Tutto quello che non s'addice ai nostri programmi, cerchiamo di lasciarlo andare, cerchiamo di tenercene lontani, di non essere ricettivi. In questo modo, le cose che non vanno bene giungeranno a termine. Ad esse non sarà consentito di essere parte dei nostri schemi comportamentali, dei nostri atteggiamenti abituali. Ognuno di noi ha proprio dentro di sé bontà, perfezione e purezza. Certamente ciascuno di noi ha quantomeno alcuni tratti caratteriali che potrebbe far affiorare alla consapevolezza in modo che gli possano essere utili, renderli completi e perfetti. È come per le fiamme di un fuoco. Proprio dove si alzano le fiamme, prima non c'era alcun fuoco. Quando però il fuoco viene acceso e alimentato, le fiamme appaiono dall'oscurità, ed è proprio là che il fuoco e le fiamme si manifestano. In noi succede la stessa cosa che avviene con le fiamme. Proveniamo da luoghi oscuri, dall'essere bambini, dall'essere privi di forza, non maturi. è naturale e certamente tutto questo porta disorientamento. A questo livello non è assolutamente possibile che tale condizione possa far sorgere una totale fiducia e chiarore. Essere in grado di sperimentare purezza fin dall'inizio è impossibile. Ci si deve sviluppare gradualmente. Finché non raggiungiamo uno stato di perfezione, dobbiamo comprendere la situazione in cui ci troviamo ed è normale sperimentare sia felicità sia sofferenza. Abbiamo ancora bisogno di migliorarci. Possiamo avvalerci delle indicazioni fornite dal Buddha a noi monaci per correggere i difetti e gli errori delle nostre azioni, incapacità, negligenze e sconsideratezze del nostro comportamento possono farci sentire davvero inadeguati. Abbiamo però l'opportunità di aprirci con gli amici spirituali insieme ai quali viviamo e di parlare con loro delle nostre azioni. Possiamo confessarle o esporle in una riunione, consentire agli altri di essere testimoni delle nostre azioni, dicendo queste parole. Nota a piè di pagina. Si intendono gli altri monaci del Sangha e in particolare si fa riferimento soprattutto alle riunioni nel corso delle quali, dopo la recitazione del Patimokkha, ogni religioso confessa pubblicamente le proprie mancanze. Qui Luang Por chiarisce la differenza tra il concetto di confessione cui siamo abituati in Occidente e quello cui fa riferimento in contesto monastico la pratica buddista. Quel che ho fatto è negligente, non giusto. In ciò ho trasgredito. Non è cosa buona. Quel che ho fatto non è appropriato per chi vive come un samana, che pratica con lo scopo di comprendere dukkha con chiarezza e visione profonda. Consentendo in questa maniera agli altri di conoscere e di essere testimoni, impiantiamo i principi del Dhamma più profondamente nella nostra memoria, costruiamo la nostra capacità di essere consapevoli di quello che stiamo facendo e gradualmente costruiamo un senso di vergogna. Se ci fondiamo in questo senso di vergogna, rifuggire da cose che possono crearci problemi diventa naturale. Vedere i pericoli e gli svantaggi ci fa stare allerta, attenti. Questa vigilanza è la via che conduce a sperimentare libertà e sicurezza. Conduce a ottenere la non sofferenza, il senza fardello. Questa è la via per adempiere al compito della nostra pratica e sviluppare noi stessi. All'inizio della pratica ci formiamo secondo gli standard e le regole, come fa un combattente che si prepara a salire sul ring. Prima si addestra in serrato accordo con le regole e con le norme, ma quando davvero affronta il combattimento, però, qualcosa va al di là delle regole. Nel nostro caso, però, tutto resta ancora all'interno dei principi generali del Dhamma, principi che mirano alla pace e alla cessazione. Per determinare questi principi, il Buddha diede questi criteri. Tutti i Dhamma che riducono il desiderio che macchia il nostro cuore non discordano con i principi dell'insegnamento del Buddha. Molti sono i mezzi e strumenti abili negli insegnamenti del Buddha per correggere le nostre azioni, per distruggere e abbandonare la confusione e l'agitazione, condizioni mentali infelici. Questi strumenti sono necessari e nessuno di essi è in contrasto con i principi generali proclamati dal Buddha. Sono raccomandazioni del Buddha e perciò dovremmo metterle in pratica. Alla nostra mente di solito piace essere trasportata via dal divertimento. Se ci accorgiamo di essere infatuati dello svago, di ritenerlo una cosa importante e di esservi attaccati, il Buddha raccomandò di radicare noi stessi nella presenza mentale. L'ilarità è una catena, può condurci sulla via della stupidità. quando siamo infatuati, pazzi di qualcosa, possiamo sbagliare in qualsiasi luogo. Di nascosto o manifestamente è uguale, è davvero come essere ubriachi. La gente si ubriaca del proprio corpo, illudendosi che esso non abbia malattie, afflizioni, dolori e febbri che lo minacciano. Pensano che non moriranno, che il corpo non degenererà, non si consumerà. Tutto ciò non lo prendono in considerazione nemmeno come possibilità, ma avviene ugualmente. Siccome in realtà il corpo fisico è un fenomeno condizionato, seguirà sempre la natura dei suoi componenti materiali. Non di meno ci piace vedere il corpo come potente, robusto e forte, in modo permanente, non afflitto da malattia e dolore. Vogliamo vederlo in questa prospettiva, nel modo in cui siamo soliti vederlo, come se il corpo potesse essere in forma in qualsiasi circostanza. Il Buddha, però, disse che laddove c'è la luce ci sarà l'oscurità, se c'è il caldo ci sarà il freddo. Deve essere così. In questo modo, in un solo giorno o in un solo momento, ogni condizione di forza, di agilità o di agio può degenerare in uno stato di declino e di crollo, deteriorarsi e logorarsi, seguendo la propria natura. Se però coltiviamo l'attitudine di considerare la disintegrazione del corpo come una cosa naturale, il declino non ci farà agitare. Non penseremo che il corpo sia importante, continuando ad aggrapparci o ad attaccarci a quelle sensazioni che ci fanno credere che sia il nostro sé. Il Buddha definì le illusioni che creiamo in relazione al corpo come sakkayaditti, ovvero l'opinione che il corpo sia un sé, che noi e il resto della gente siano dei corpi, che il corpo sia nostra proprietà. Il Buddha ci ricordò di continuare a rammentarci che quale che sia la cosa in questione non è nostra, non è il nostro sé. Niente ci appartiene davvero. Pensare in questo modo previene che errate percezioni, agate e dhamma, possano avere potere su di noi. Esse stimolano in noi sensazioni di presunzione, perciò il Buddha insegnò a porre rimedio a tali tendenze, dandoci l'opportunità di riflettere sul fatto che nulla ci appartiene davvero. Pensando in questo modo, non inizieremo ad aggrapparci alle cose. L'attaccamento è la radice di ogni presunzione. Più ci riteniamo importanti, più siamo inclini a essere trascinati via da sensazioni non salutari, verso la sofferenza, giungendo perfino a seguire la via che conduce ai regni dell'oscurità. In questo modo fluttuiamo intorno alla ruota della nascita e del divenire. Il Buddha vide che ciò era la fonte di ogni sofferenza. Sorgono stati di rabbia, di bramosia o di illusione. Tutti questi stati dell'esistenza contengono sofferenza e infelicità. Se analizziamo e osserviamo la nostra personalità, vediamo che essa consiste di quel che chiamiamo nama-dhamma. Anche i fenomeni mentali non ci appartengono, non sono il nostro sé. La nostra personalità non è noi o loro, ma è semplicemente fatta di alcuni stati mentali tra tutti quelli possibili. Non considerateli come questo sono io o questo mi appartiene. Considerateli come stati mentali che sorgono naturalmente per conto loro e poi cessano per conto loro, proprio come l'oscurità che giunge a esistere in modo naturale e se ne va pure in modo naturale. Come la luce nasce nel suo modo naturale, allo stesso modo cessa. Questi stati sorgono e svaniscono. Gli stati mentali sorgono e cessano, sia gli stati di felicità che quelli di sofferenza, i tarammana, stati gradevoli, e anittarammana, stati sgradevoli. Entrambi li chiamiamo dhamma mondani, sono gli attributi che dominano il cuore e la mente degli esseri che vivono nel mondo. Considerando i Dhamma mondani come semplici elementi di Dhamma, tutte le volte che sperimentiamo felicità non riterremo che noi siamo felici e tutte le volte che sperimentiamo sofferenza che noi stiamo soffrendo. Non c'è nessuna nostra bontà e neanche nessuna nostra malvagità. Vediamo questi attributi, ma sono solo aspetti di Dhamma. Ognuno è solo uno di tutti i possibili stati di Dhamma. In tutto questo non c'è nulla di speciale. Le sensazioni sono solo sensazioni, la felicità è solo felicità, la sofferenza è solo sofferenza. Tutto qui. Dopo essere sorte, cessano tutte quante. Noi non possediamo felicità e sofferenza, non ci interessano. Sono solo attributi di oggetti mentali che affiorano. Solo questo. I Dhamma mondani compaiono e svaniscono seguendo una loro causa. Infine, se non manifestiamo interesse nei loro riguardi, se non li supportiamo attribuendo loro importanza, cessano di esistere. Le fantasie che fanno turbinare la nostra mente, i sankhara, possono essere viste nello stesso modo. I sankhara sono stati di proliferazione. Arrivano e ci disturbano in continuazione, perché se vi attribuiamo importanza, continuiamo a nutrirli. Perciò, ovviamente, continuano a provocarci e a sfidarci. È naturale, allora, essere costantemente soggetti a sentirci su e giù e a sperimentare stati di confusione. Non siamo liberi. Non riusciamo a prendere rifugio in noi neanche per un secondo, solo perché attribuiamo importanza a questi stati mentali. Il Buddha ci insegna a essere consapevoli che i sankhara non sono stati permanenti né durevoli. Non dovremmo costruire la percezione che durino per sempre. Una loro caratteristica è che, dopo essere sorti, cessano. Dovremmo considerare i sankhara solo come stati mutevoli degli elementi, in fin dei conti non sono nient'altro che natura. Aspiriamo a sperimentare una piena realizzazione nel Dhamma. Quantomeno vorremmo avere presenza mentale e chiara consapevolezza di noi stessi, perché è da qui che inizia l'addestramento. Di solito le persone cominciano dalle loro emozioni e umori, consentendo a essi di prendere il sopravvento. La gente comune nel mondo pensa che quel che conta sia l'umore. Le emozioni e gli umori, però, sono illusioni che imbrogliano, sono ingannevoli. A volte ci conducono su una buona strada, altre volte su una cattiva. Seguire i nostri umori è una cosa che facilmente va a nostro svantaggio. Dovremmo assumere quali nostre guide gli stati mentali superiori, non gli umori e le emozioni. Perché non consentiamo che ci conduca colui che chiamiamo risvegliato e beato? Lasciamo che sia il Buddha a camminare in testa. Lasciamo che il Buddha sia il nostro orientamento. Qualsiasi cosa faremo, ci saranno sempre umori, perciò dovremmo vedere attraverso di loro restando in uno stato di consapevolezza. In questo modo, alla fine, non ci sarà alcun pericolo, non ci saranno svantaggi, stiamo in guardia. Quando i vostri umori e le vostre emozioni sorgono, lasciate semplicemente che siano così come sono. In questo modo ci addestriamo davvero a stare con noi stessi. Addestriamo proprio questo sé convenzionale a sedersi e restare davvero lì dove si trova. Quando sta in piedi, a restare davvero lì dove si trova. Quando cammina, a camminare davvero lì dove si trova. Finché sempre, quale che sia la postura, possiamo essere detti del tutto consapevoli. Siamo del tutto lì, grazie alla nostra pace. È diverso dall'essere in cima alle nostre esperienze, trasportati via dal piacere e dal divertimento. Essere del tutto presenti alla vita, invece, viene dalla pace del cuore. Se c'è pace, ci troviamo in uno stato nel quale possiamo adattarci a tutto ciò che sorge, così da poterci trovare sempre in una condizione appropriata. che le persone possano ottenere retta visione e retta comprensione è dovuto al fatto che i sankhara sono placati. Non ci sono proliferazioni mentali. Perciò si sperimenta la pace. Qualsiasi genere di opinione si trovi ad affiorare, non si comincia a discutere. Quando entriamo in rapporto con il mondo e con la società, veniamo lodati da chi è intelligente, da chi ha comprensione e serenità interiore. Anche qualora dovessero lodarci, non per questo ci sentiremo felici, non ce ne infatueremo. In fin dei conti, la lode è solo un prodotto dell'illusione di chi la pronuncia. Tutto qui. Non abbiamo sensazioni di piacere e dispiacere. La lode è solo quello che è. Non abbiamo la pressione di doverla inseguire follemente. Non vogliamo imboccare la strada di divenire degli schiavi. Se conserviamo la pace, non c'è nulla che possa danneggiarci. Perfino se gli altri ci addossano colpe, ci criticano o ci condannano, nutrono sospetto nei nostri riguardi a causa di sentimenti di inimicizia, nonostante tutto ciò, siamo in pace. Siamo in pace riguardo agli anittarammana, gli stati mentali che non desideriamo avere, che non concordano con ciò che ci piace. Non possono nuocerci e ferirci. Se qualcuno dovesse criticarci, è tutto lì. Alla fine si dissolverà da sé, fluirà via nei suoi modi specifici. È qui che i Dhamma mondani non possono dominarci, visto che nel nostro cuore c'è solo pace. Quando siamo in piedi, camminiamo, stiamo seduti, quando giacciamo o ci alziamo, è così. Se abbiamo a che fare con la società e con le cose del mondo che stanno attorno a noi, possiamo entrare in rapporto con tutto ciò in un modo che è di beneficio per tutti. Non possiamo andare fuori strada alla deriva. Ci comportiamo come chi riesce a consentire che le cose avvengano. Ci comportiamo come samana o anagarika, coloro che non sono legati. Questo è il modo in cui ci addestriamo. Addestrarsi così porta davvero serenità. Facciamo sempre sorgere la pace. Quando siamo a contatto con la società, siamo sempre calmi e sereni. Potremmo non essere ancora riusciti nel nostro scopo di sperimentare una sensazione di pace. Se non ci siamo ancora riusciti, almeno possiamo provarci e praticare per far sorgere lo stato di pace. È come esercitarsi a scrivere le lettere dell'alfabeto. Prima di tutto abbiamo bisogno di seguire il metodo che ci è stato insegnato. Le linee che disegniamo a volte vengono dritte, altre no. A volte il risultato è buono, altre no. Ma è abbastanza affinché abbia un senso, affinché possano essere utilizzate. Nel nostro addestramento e nella nostra pratica, anche se di tanto in tanto ci capita di perderci nei nostri umori, lo notiamo immediatamente. E allora, se ci capita di perderci nei nostri umori, non facciamo altro che ricomporci per cominciare da capo. Siate in grado di conoscere il vostro stato mentale. Non perdete voi stessi. Osservate solo le emozioni, osservate la mente, osservate e fate attenzione ai sankhara. Se abbiamo la determinazione di osservare noi stessi in questa maniera, consentiamo alla corretta conoscenza e alla corretta visione di sorgere in accordo con la realtà dell'esistenza. Pensare in questo modo, questo vorrei dirvi, ci fa comprendere il modo per consentire alle cose di essere Dhamma e ci offre un'indicazione per quello stato in cui noi siamo Dhamma. Se davvero siamo Dhamma, le cose esteriori, il regno delle forme e delle condizioni, Rupa, Kanda, Sankara, il nostro vivere nella società e gli oggetti intorno a noi non costituiscono un problema, non ci inducono a combattere. Non ci saranno confusione, felicità, sofferenza, piacere, dolore. Non c'è nulla che possa far sorgere sensazioni di opposizione o di avversione. Tutto fluisce in modo naturale, seguendo il vigore di questo stato di pace. tutto si dissolve grazie al potere della serenità. Nulla realmente conta, non c'è nulla da guadagnare. Non è essenziale, non ci interessa. Non troviamo più attraenti tutte quelle cose a cui eravamo interessati quando eravamo bambini. Non c'è nulla nel mondo che possa sommergerci, non c'è nulla che possa farci sbagliare. E non sbagliare è davvero una cosa ottima. Infatti questa è la cosa per cui si potrebbe a ragione accettare di essere lodati. Ma il fatto è che a questo punto non c'è nessuno che possa essere lodato. È solamente lode in se stessa, proprio come avviene con il nome e le qualità del Buddha che recitiamo insieme quando cantiamo le 9 qualità del Buddha. La lode è intrinsecamente lì, grazie a se stessa. Le persone prive di problemi, che non hanno dukkha, possono essere considerate libere dai kilesha, ma in verità convivono con essi, solo che per loro non c'è niente. Ciò ha a che fare con le nostre illusioni. L'attenzione che si presta ai kilesha proviene dalle illusioni. Se non si hanno illusioni, non ci si preoccupa delle illusioni. I kilesha sono solo quel che sono. Ciò non significa che non si deve entrare in rapporto con il mondo o con la società, né utilizzare il linguaggio per parlare. Si deve ancora entrare in relazione con gli altri, non si consente però ai pericoli e agli inconvenienti di sorgere, dal momento che la nostra attitudine complessiva non consente alla rabbia di sorgere. Lì non c'è rabbia, proprio come quando l'acqua non contiene alcuna particella di sporco. L'acqua è libera dalla sporcizia finché non la mescoliamo con qualcosa che la rende fangosa e la agitiamo. Benché possiamo essere sfidati o provocati, non ci turbiamo, perché l'acqua del nostro cuore è limpida. Non c'è alcuna particella di sporco dentro di noi che possa essere rimescolata. Conserviamo la bontà del nostro cuore. Le lodi non lo agitano, e neanche le critiche. In esso c'è sempre una sensazione di purezza. Che questa purezza esista, ognuno di noi lo può sapere solo da sé. A volte ci meravigliamo e chiediamo noi stessi da dove provenga in realtà questa purezza. Bene, la purezza proviene dall'impurità. Viene esattamente da lì, proprio come la serenità proviene dall'agitazione e la felicità dalla sofferenza. Se c'è sofferenza, lì allora ci deve essere anche felicità. L'oscurità può giungere a esistere solo perché lì c'è la luce. La luce può sorgere perché c'è l'oscurità. Le cose le vediamo in questo modo. Vedendole così, viviamo la nostra vita con conoscenza e consapevolezza, con la sensazione di essere pronti e preparati, in possesso della perfezione in modo puro, liberi dalle provocazioni. Per la maggior parte di noi, sfortunatamente, quel che può sorgere con facilità è la sensazione di essere ancora in uno stadio nel quale queste nuove qualità non sono ancora consolidate. Bene, se non ci sono con continuità, possiamo pur sempre farle diventare abituali. Non è che si tratti di qualcosa di difficile, non è un grande problema gettare delle fondamenta per iniziare. Ad esempio, per entrare in relazione con i problemi di rapporto che stanno attorno a noi, coltiviamo l'atteggiamento di essere pronti a sopportare, o almeno manteniamo un atteggiamento di rinuncia, chaga, e generosità, dana. Conservare la tendenza a essere generosi, a dare e a tollerare, supporta la nostra consapevolezza, così che quando sorge la scontentezza pensiamo: bene, vivere insieme deve essere proprio così. Potete paragonare la situazione alla lingua in bocca. È normale che a volte venga ferita dai denti. Basta ammettere che stare insieme non significa sempre tenersi per mano. È normale che nella vita ci siano conflitti. Sappiamo però come perdonare, sappiamo come rinunciare, sappiamo come aprirci e invitare gli altri a critiche costruttive. Quando si vive insieme in una comunità, dobbiamo trovare il modo per esprimerci con gli altri, così che il nostro vivere insieme conduca alla serenità e vada nella direzione dell'armonia. Questo lo chiamiamo Pavarana. Nota a piedi pagina. Pavarana, Pali, letteralmente invito, ossia, in questo caso, invito a essere ammoniti da altri bhikkhu. Pavarana significa consentire a chi vive insieme a noi di criticarci, dandogli la libertà di parola, come si dice al giorno d'oggi. Questo coltiva l'abilità di rendersi disponibili agli altri. Comporta anche l'abilità di ascoltare in modo aperto, di accettare le opinioni e le sensazioni altrui. Che i loro modi di vedere siano giusti o sbagliati, possiamo sempre considerarli come una cosa dalla quale imparare. Se riusciamo a contribuire con questa apertura della Pavarana alla nostra vita comunitaria, non ci sarà nulla a stimolare la presunzione o l'aggrapparsi con saldezza a noi stessi. Quando abbiamo queste qualità, è possibile che ognuno vada per la propria strada e, non di meno, che si crei la sensazione di vivere insieme in pace e felicità. Quando viviamo in una società e con gli oggetti del mondo attorno a noi, è ovvio che ci siano delle disuguaglianze. C'è disuguaglianza, ma possiamo comunque vivere insieme in armonia. A causa di questa disuguaglianza dobbiamo vivere con l'atteggiamento di non dare nulla per certo. Dobbiamo vivere in accordo con i soggiacenti principi della realtà. Viviamo nell'incertezza, ma creiamo una percezione di certezza. C'è cambiamento, anicca, ma in questo c'è stabilità, nicca. C'è sofferenza, ma lì c'è anche non sofferenza. Abbiamo una percezione di non sé, anatta, ma proprio lì abbiamo anche una percezione del sé, atta. Ciò che non muore, amata, il Dhamma che non muore, anch'esso sta proprio lì. Quando inizieremo a osservare l'impermanenza anicca e a vederla attraverso un'esperienza di maturità e di perfezione, vedremo la permanenza anicca sorgere come realtà. È una cosa simile alla contemplazione delle nostre proliferazioni mentali, i sankhara. Se vediamo le cose dalla prospettiva della maturità e della perfezione, i visankhara sono in realtà proprio dove si trovano i sankhara. Nota a piedi pagina. Visankhara, Pali, l'incondizionato, il non costruito, laddove non ci sono proliferazioni mentali. È come la morte e ciò che non muore, che si trovano nello stesso luogo. Questo è il modo in cui contempliamo le cose. Vederle in questa prospettiva fa sorgere una sensazione di serenità. Pace totale da ogni punto di vista, pace riguardo a tutti i piaceri dei sensi, pace riguardo al desiderio, pace riguardo a ogni stato mentale, pace riguardo alla lode, pace riguardo alla critica, pace riguardo alla felicità e alla sofferenza. Così, se nella nostra pratica sperimentiamo sia sukha sia dukkha, non c'è problema, abbiamo solo bisogno di persistere e di non essere negligenti. Qui e là ci saranno sempre un po' di sukha e un po' di dukkha. Questo è ciò che ho sperimentato. Ripensando alla mia esperienza, a quando ero nuovo, ai principi che regolano la vita indossando l'abito ocra, ammetto che non sapevo proprio nulla. Non avevo nemmeno intrapreso questa vita pensando di farla per sempre. Pensai di ricevere l'ordinazione monastica solo per seguire la tradizione. Nota a piedi pagina. I giovani in Thailandia ricevono l'ordinazione monastica almeno una volta durante la loro vita. Iniziai giusto per dare un'occhiata, perché la gente diceva che era bene cercare di diventare un monaco. Anche solo dopo aver brevemente provato la vita monastica, decisi di restare. ma in molte situazioni continuavo a pensare secondo i miei vecchi modi di essere. In verità ero ancora un laico, anche se facevo parte del ceto monastico. Vivendo all'ombra dell'abito color ocra, divenne oggetto di riverenza per la gente comune, ma io avevo ancora i pensieri di un laico e tutto continuava a esserne influenzato. Avevo ancora pensieri impuri, almeno però si trattava solo di pensieri. Ci sono questi pensieri e queste emozioni e non è possibile fermarli e cancellarli subito, di colpo. Ci vogliono 4-5 anni per acquisire nuove abitudini. Fino a quel momento bisogna vivere con la polvere negli occhi, sempre in potere della brama e dei desideri sensoriali. L'occhio che vede una forma è desiderio sensoriale, l'orecchio che ascolta un suono, il naso che sente un odore, la lingua che prova un sapore, sono tutti desideri sensoriali. Ci si sente offuscati dagli impatti della sensorialità e non c'è nulla che possa risolvere o alleggerire la situazione. Però pensavo che dovevo provarci comunque. Quando altre persone si prostravano al mio cospetto o mi porgevano omaggio, non presumevo che in me ci fosse un qualcosa di particolarmente buono. Sentivo invece che mi mancava il merito per essere in grado di ripagare quella gente per tutta la bontà che manifestavano nei miei riguardi. In verità, con questi pensieri che mi turbinavano in testa, mi sentivo piuttosto depresso. Non avevo nulla per ricompensare la gentilezza delle persone. Il modo in cui mi trattavano era cortese da ogni punto di vista. Continuavo a preoccuparmi. C'è qualcosa di buono in me? Perché mi capita di avere tutti questi pensieri cattivi e grossolani? Ora penso che sia assolutamente normale. Vorrei dire che è normale essere in uno stato di debolezza, non benefico. C'è però bisogno di individuare dei mezzi abili per aiutarsi a uscire da questa situazione. Bisogna applicare le pratiche raccomandate dal Buddha. A volte per la pratica assumevo la morte come oggetto di riflessione e usavo immagini mentali di cadaveri. Oppure mi recavo in luoghi davvero solitari, isolati e silenziosi, nei quali tutt'intorno non c'era alcun amico. Affiorava allora il pensiero della morte, visto che c'erano vari animali pericolosi. Pensare che qualcosa possa nuocerci elimina il desiderio di dormire, perché è necessario guardarsi dai pericoli. Essere spaventati va molto bene. Tutto quello che si può fare è sedersi e osservare la paura. Osservare come il corpo si scalda e inizia a sudare. Significa sperimentare i sankhara che sorgono e costruiscono l'illusione di talune sensazioni. Li affrontiamo usando la paziente sopportazione. Non c'è bisogno di cedere loro il passo. In effetti non sono veri e propri nemici. I sankhara ci ingannano perché ci troviamo in una situazione non familiare alla quale non siamo abituati. Esperienze di questo tipo sono solo sintomi dello sconosciuto e perciò dobbiamo cercare di comprenderli in continuazione. Per comprendere un fenomeno non ha senso desiderare che se ne vada. Se queste esperienze se ne vanno, se ne vanno. Se arrivano, arrivano. Noi le consideriamo come stati particolari della nostra esistenza che devono essere proprio nel modo in cui sono. Tutti gli esseri viventi devono affrontare la morte e averne paura. Non c'è modo di aggirare queste esperienze. Le accettiamo come un qualcosa di naturale per gli esseri che vivono in questo mondo. Quel che ho cercato di fare più di qualsiasi altra cosa è stato affrontare quelle sensazioni che ostacolano la nostra pratica e che sorgono quando dobbiamo entrare in relazione con la società e con il mondo che sta attorno a noi, con tutti i desideri e le contaminazioni che i contatti sensoriali suscitano. Possiamo considerare una cosa normale che con tutti i nostri punti deboli si sia inclini a sperimentare tali impatti sensoriali come ostacoli. Non c'è nulla, tuttavia, nulla di così difficile da gestire come l'interesse e il desiderio per il sesso opposto. Non pensiate che io non abbia dovuto affrontare questo problema. È ovvio che ho dovuto affrontarlo e con tutto ciò che esso implica. Ho cercato di osservarlo, però, chiedendomi per quale ragione ho questo desiderio. Possiamo considerare la sessualità come un fatto biologico, è così per tutti gli esseri viventi. Benché sia un istinto naturale, ciò non significa che non si possa cercare dei mezzi per affrontarlo. Possiamo modificare le nostre sensazioni al riguardo? Potremmo pensare, no, ciò va al di là delle mie capacità. Anche questo, però, non significa che non dovremmo fare attenzione e addestrarci ad affrontare queste sensazioni di desiderio. A volte, quando entriamo improvvisamente in contatto con il desiderio, siamo colti del tutto di sorpresa dal fatto che sensazioni così forti siano possibili. In una situazione come questa, siamo trascinati indietro dalle sensazioni mondane che ci dominano. Dobbiamo afferrarle ed entrare in rapporto con esse in modo nuovo. Possiamo modificare le nostre percezioni rivolgendole verso il non bello, verso il non autosufficiente, verso la natura non durevole delle cose, o proprio verso il dato di fatto che in esse non c'è affatto una persona o un sé. Potete suscitare nella mente immagini di cadaveri al fine di contrastare la percezione del corpo come attraente e bello. Riflettete su queste immagini, ma non aspettatevi che il desiderio sessuale svanisca del tutto. Almeno potrà però cambiare fino al punto di consentirvi di respirare nuovamente. Proprio come quando si risale in superficie e si prende un respiro profondo dopo essere stati sott'acqua piuttosto a lungo. Quando si può respirare, tornano le forze. Così le riflessioni sulla morte possono ridurre il desiderio sessuale e il diletto che si prova per questioni romantiche, ma ciò non farà scomparire del tutto il desiderio, perché i semi di esso sono ancora in noi. Questa pratica è corroborante, non arrendetevi. Non dimenticatevi di costruire un solido fondamento, una base costante, cercando di sostenere la consapevolezza e di tenere a fuoco la mente. Mettiamo a fuoco la nostra consapevolezza in continuazione. A volte ci vergogniamo, ma ci sono pure volte in cui ci sentiamo compiaciuti. Così ci limitiamo a sperimentare la sensazione di vergogna quale oggetto della nostra consapevolezza. Infine, saremo in grado di mantenere la nostra mente in un costante stato di consapevolezza. Equipaggiati di Sati e Sampajagna, mettiamo a fuoco il corpo e la sua natura condizionata. Possiamo far affiorare l'immagine del nostro stesso cadavere e metterla a fuoco nella mente. Dimorando nell'esperienza del momento presente, crescerà nella nostra mente il Pachupanyadhamma, la realtà del momento presente. La mente non andrà fuori strada pensando al passato e al futuro. Non presterà attenzione a cose che già sono andate via o che devono ancora arrivare. Non si preoccuperà che una situazione vada in questo o in un altro modo. Quel che resta è solo il momento presente. La nostra mente è come una fiamma quando non c'è vento. La fiamma è immobile e verticale, illumina in tutte le direzioni quando siamo del tutto presenti a noi stessi. Non importa se teniamo gli occhi chiusi o aperti, o in quale postura sia il nostro corpo, abbiamo sempre la sensazione di trovare rifugio in noi stessi. Un'esperienza come questa, tuttavia, può anche non essere sempre buona. Ci sono ancora dei lati negativi. Per quanto mi riguarda, l'ho considerata un'esperienza che arriva del tutto da sé. Non ho cercato di forzarla a sorgere. È giunto tutto da sé. L'esperienza che sorse era simile a quel che viene detto obasa, una chiara luce o luminosa radiosità, che è ritenuta essere uno dei Vipassanupakilesha. Nota a piedi pagina. Vipassanupakilesha Pali, le 10 contaminazioni o alterazioni che nascondono la vera visione profonda, quali ad esempio una forte sensazione di energia, la beatitudine e altro ancora. Quel che sorse in me furono chiara radiosità e felicità, ma non avvenne affatto però che queste cose riuscissero a illudermi o a trasportarmi via. Questa felicità era semplicemente lì, da sé, perfino quando riposavo e dormivo. Che cosa sia e quando arrivi, non è possibile saperlo. C'è semplicemente l'esperienza di essa, un'esperienza di ininterrotta vigilanza che si sostiene da sé per tutto il giorno e per tutta la notte. Pure quando il corpo dorme, esso riposa in questa felicità. Tutto ciò viene da sé. Un'esperienza di beatitudine come questa può durare uno o due giorni e poi cambiare di nuovo. Non c'è niente di strano in questo. Le cose semplicemente cambiano. In questo tipo d'esperienza non si tratta dell'usuale felicità basata su ciò che ci piace e ciò che non ci piace. È il rapimento estatico e la contentezza che il Buddha chiama piti, una gioia che continua giorno e notte, che si dorma o che si sia svegli. Non c'è niente che possa essere paragonato a questa felicità. Se abbiamo una siffatta esperienza di piti, dobbiamo essere consapevoli che, dopo essere sorta, essa sarà pure soggetta al cambiamento e avremo bisogno di sostenere la presenza mentale e dimorare in questa consapevolezza del cambiamento. Con il tempo la nostra esperienza infatti si trasformerà, forse persino in una estrema, incomparabile, pesante sofferenza. Noi dovremmo però sostenere la nostra consapevolezza dicendo: «Oh, questa sofferenza è davvero sofferenza». Così resteremo consapevoli di essa. Noi guardiamo e osserviamo, sapendo che dopo essere sorta, la sofferenza deve anche cessare. Osservare la sofferenza in questo modo, in verità, è piuttosto divertente. La vediamo, soffrire tutto il giorno, soffrire tutta la notte. Oh, vogliamo piangere, ma piangere non ha senso. Vogliamo ridere, ma ridere non ha senso. C'è solo sofferenza nella sua forma genuina. È il suo turno in quanto normale esperienza. E noi la osserviamo, sapendo che dopo essere sorta dovrà anche cessare nuovamente. Questo è ciò che possiamo provare quando osserviamo davvero noi stessi. Dopo un po' le cose cambieranno di nuovo. A volte, dopo uno o due giorni, la nostra esperienza andrà ancora verso la felicità. Felicità al mattino, felicità alla sera, quando si cammina, quando si sta seduti o in piedi, si prova felicità. Sentiamo che il nostro compito è solo osservare e seguire questa esperienza mediante il conoscere e il vedere, sperimentando la consapevolezza per lunghi periodi di tempo. Poi, quando percepiamo che abbiamo svolto il nostro compito praticando in questo modo a sufficienza, ci sediamo in meditazione. Ci sediamo e sviluppiamo il samadhi. Sediamo con la consapevolezza ben fondata. Continuiamo a stare seduti, del tutto presenti a noi stessi. A questo punto può verificarsi un altro cambiamento. Sperimentiamo pace, frescura e tranquillità. Non siamo interessati al corpo. Sperimentiamo una sensazione di leggerezza, come se non ci fosse un io, un sé. C'è totale leggerezza. C'è un'esperienza ristoratrice di frescura. Ci si sente sereni e appartati. I sankhara si sono acquietati. Tutte le proliferazioni sono cessate. I continui cambiamenti d'umore, di su e giù, di piacere e dispiacere, sono scomparsi. non è un qualcosa che abbiamo creato noi, è dove ci porta la pratica se seguiamo il corso naturale del nostro addestramento. Se siete determinati a praticare in questo modo, sappiate che esperienze come queste possono sorgere solo nel corso della specifica pratica individuale. Se volete seguire questo sentiero, non seguitelo in maniera mondana. Non è una cosa che va molto bene. Anche il Buddha mise in guardia i suoi primi 5 discepoli affinché non prendessero il sentiero della gente del mondo non illuminata che segue solo i propri umori. Non seguite i vostri umori, camminate prima dei vostri umori. Se qualcosa vi soddisfa, consideratelo solo come uno stato mentale. Se qualcosa vi compiace, è solo uno dei modi in cui il piacere si manifesta. Non lasciatevi spazio per rapportarvi a queste esperienze in modo illusorio. Dobbiamo camminare seguendo le orme del Buddha in termini di conoscenza, conoscenza di noi stessi e conoscenza per noi stessi, proprio come afferma questo detto thailandese. Osservalo e scoprilo, dagli voce, applicalo e fallo sorgere. Siccome siete venuti a porgermi omaggio, vorrei dirvi che non ritengo queste cerimonie importanti per me come persona, anche se sono comunque una bella espressione delle nostre relazioni di vita comune. Per ora non ho altri punti sui quali riflettere per questo nostro viaggio insieme, che ciò possa essere utile alla vostra comprensione in un modo o nell'altro. Che stiate ad ascoltare è un'opportunità per entrare in contatto reciproco, e mi auspico che si possa lavorare nella nostra pratica in questo stesso modo.